Rieccoci qua in diretta dal Festival Alta Felicità 2025. Come vi abbiamo annunciato poco fa, dopo aver realizzato questa intervista con lavoratori e lavoratrici manutentori della ferrovia, andiamo a iniziare l'intervista invece sul discorso della ex collettivo di fabbrica GKN. Abbiamo qua ospite Dario Salvetti, siamo molto contenti di poterlo avere ospite anche qui all'Alta Felicità 2025, oltre che normalmente sulle nostre frequenze di Blackout e la nostra trasmissione di approfondimento sul lavoro, Frittura Mista di Asta Radio Fabbrica. Ciao Dario, grazie di essere qui di nuovo.
Ciao a tutte e tutti e grazie come sempre per l'invito e l'attenzione.
Di nulla. Allora, appunto, noi abbiamo voluto proprio approfittare della vostra presenza qui al festival, che avete partecipato a un dibattito che c'è stato venerdì e che andava a toccare un po' i temi riguardanti le difficoltà di, diciamo, le realtà che hanno grosse difficoltà ad andare avanti a livello lavorativo, chi per un motivo, chi per l'altro. Infatti c'eravate voi e i lavoratori, anche un esponente dei lavoratori dell'Ilva di Taranto, e si è parlato ovviamente di come resistere soprattutto alla grossa repressione messa in atto da governo e istituzioni per appunto cercare di appunto di resistere a quello che invece, diciamo, la nostra controparte vuole fare, quindi cercare di creare un mondo del lavoro migliore su misura delle persone e soprattutto anche dei territori. Infatti di questo si è parlato largamente. Voi siete, la vostra storia direi che si conosce abbastanza, si tratta di licenziamenti avvenuti nel 2021 di una fabbrica che andava benissimo di fatto, ma che è stata, diciamo, semplicemente vittima della speculazione finanziaria. Si è preferito chiudere, licenziare, tentare, ecco, di licenziare voi per andare a produrre altrove, ma la fabbrica voi l'avete sempre presidiata, lo stabilimento, e appunto già negli ultimi più sono andate avanti le lotte, più avete preso consapevolezza che la lotta, diciamo, non riguardava solo voi, ma andava sempre più allargandosi, ecco, e capendo che il problema, diciamo, era appunto un intero sistema. Quindi volevamo chiedervi un attimino quali sono state le vostre, appunto, controproposte proprio in virtù di fare una lotta contro tutto un sistema e non solo contro una singola proprietà di una fabbrica?
La nostra fabbrica è stata chiusa da un intero processo di sistema, è stata chiusa dalla decadenza dell'automotive italiano, perché noi producevamo semiassi per gli stabilimenti italiani. E questa decadenza, in cui lo Stato ha messo una quantità di soldi incredibili a favore di Stellantis, FCA, Fiat, in cambio il paese ha ricevuto solo licenziamenti, circa 220.000 posti di lavoro persi negli ultimi 30 anni. Il nostro era uno stabilimento centrale per i semiassi di tutti gli stabilimenti Fiat Italia, e quindi inevitabilmente, quando hai una capacità produttiva di 2 milioni di autoveicoli e ne produci solo 350.000, questo apre la possibilità di una delocalizzazione. Le delocalizzazioni poi di solito hanno degli specialisti nel farle, nel realizzarle, per cui subentra un fondo finanziario nel 2018 che compra il gruppo GKN, e quindi la nostra storia diventa di speculazione finanziaria. E come le numerose vicende urbanistiche, non ultima quella di Milano, dimostrano, la speculazione finanziaria ha una sorella gemella, che è la speculazione immobiliare, nel senso che la bolla finanziaria deve poi spesso nutrirsi degli asset immobiliari, e per cui oggi la fabbrica, che è stata chiusa dalla speculazione finanziaria, probabilmente non riapre per ragioni di speculazione immobiliare. Devo usare il probabilmente per una prudenza solo di natura, diciamo, legale, ma è un dato di fatto che lo stabilimento è stato comprato da dell'SRL, Avvocazione Immobiliare, la cui proprietà afferma di essere SRL legate a se stessa, quindi in qualche modo si sono autorivenduti lo stabilimento per sottrarlo alla reindustrializzazione. In tutto questo, che paradosso si è prodotto in questi 4 anni di lotta? Si è prodotto il paradosso in cui, lottando per il lavoro, inizialmente noi abbiamo lottato contro licenziamenti e quindi per ritornare allo status quo come dire, precedente licenziamenti, quindi banalmente per riprendere esattamente come quello che producevamo, è stato il capitale a non riportarci la produzione, nonostante noi licenziamenti li abbiamo sconfitti per ben 2 volte, nel settembre 2021 e poi di nuovo nel gennaio 2024, quando è stato chiaro che da questo limbo, dove noi non eravamo licenziati, ma eravamo assunti, non se ne usciva, abbiamo iniziato anche a proporre un altro lavoro e un'altra idea di fabbrica per ritornare a produrre. E in questo abbiamo incontrato il movimento ecologista, il movimento climatico, e per cui sia noi che il Comitato Liberi e Pensanti di Taranto, l'ex Ilva, in realtà sono delle lotte per il lavoro che sono state costrette a specificare per quale lavoro stanno lottando e a scoprire che oggi noi potremo produrre centinaia di migliaia, milioni in realtà di posti di lavoro legati alla transizione ecologica. Questo sistema invece per mille ragioni non fa questa transizione ecologica e tra le mille ragioni ci mettiamo ormai anche il fatto che vuole convincerci che per ricreare posti di lavoro nell'industria sia necessaria la riconversione bellica o il nucleare per risolvere la questione energetica. E questo ha prodotto un ulteriore squilibrio, e cioè che un piano industriale come il nostro di ripartenza basato su cargo bike, biciclette con il bagagliaio fondamentalmente, quindi utilizzabili per trasportare bambine e bambini, per fare la spesa, per i corrieri da sostituire furgoni, e soprattutto un piano industriale che prevede di fare installazione, produzione e riciclo di pannelli fotovoltaici esausti, che dovrebbe essere quindi un piano che va esattamente verso la modernità, o quella che dovrebbe essere la modernità e la trasformazione che spesso viene nominata nei vari convegni, in realtà è un piano che è contro tutto e a favore di tutte e tutti, contro tutto perché va esattamente contro le dinamiche di sistema che invece si stanno dando particolarmente in Europa.
Sì, infatti, come più volte avete ricordato in parecchi vostri incontri, appunto quella che voi proponete è una reale reindustrializzazione, diciamo, ecosostenibile dal basso, perché appunto quella dall'alto abbiamo capito che non è assolutamente percorribile, nonché appunto principalmente una fuffa, è anche un modo per far guadagnare enti certificatori, direi oltretutto. E quindi appunto l'idea della riconversione di una fabbrica, che poi viene riportata alla gestione delle persone che fino a prima ne erano la manodopera, e diciamo che appunto non è un'idea nuova di pacca, ecco. E quindi immaginiamo che voi vi siate informati su altre realtà che hanno percorso questa strada prima di voi, e quindi volevamo chiedervi un po' queste esperienze appunto in Sud America e anche in Italia stessa, che cosa diciamo vi hanno insegnato e quali sono alla luce della storia di queste esperienze, un po' le difficoltà che pensate che vi ritroverete ad affrontare lungo il cammino, se tutto va bene, perché ricordiamo che ancora lo stabilimento è sotto sgombero, ma questo poi ne parliamo alla fine dell'intervista.
Quando devi far ripartire una fabbrica, la domanda è chi fa cosa e come. E quindi devi individuare un veicolo, chi fa cosa, quale produzione e come si produrrà nella nuova modalità di fabbrica recuperata. Le fabbriche recuperate esistono, sono una realtà mondiale che però ha diverse nature. In Sud America, il movimento delle imprese recuperate è qualcosa di più simile a quello che noi stiamo provando a fare, nel senso che si produce quando tu hai un singolo punto dove non perdi e quindi la fabbrica resiste, ma non hai rapporti di forza per un cambiamento generale della società e quindi ti trovi in qualche modo intrappolato tra questo dualismo di livelli per cui tu hai il compito di resistere e di cercare di resistere nella singola fabbrica, ma chiaramente lo fai non in un'ottica, in una prospettiva che di cambio di sistema imminente, e quello ti costringe, per esempio, a fare 2 rivendicazioni: da un lato a formare una cooperativa, perché l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici, che è un'assemblea di lotta, si deve trasformare anche in un'assemblea di coproduttori che determinano un piano democratico, perché poi in un mondo dove le cooperative sono diventate tutt'altro, ricordiamoci che banalmente una cooperativa, questo dovrebbe essere, cooperazione in base a un piano democraticamente stabilito dalle socie e i soci che lavorano. E l'altra cosa che di solito devono fare le imprese recuperate è rivendicare la l'intervento pubblico, proprio perché in realtà svolgono una funzione che è di mercato ma contro il mercato, cioè non sono aziende che nascono da un semplice business ma nascono da una lotta sociale. E quindi il chi fa cosa fa anche intervenire la necessità di rivendicare l'intervento pubblico. Per esempio le cooperative, spesso delle fabbriche recuperate argentine, chiedono anche la nazionalizzazione delle fabbriche, quindi che sì, ci sia il piano di controllo operaio sotto la cooperativa, ma che ci sia l'intervento pubblico. Nel nostro caso noi richiediamo l'intervento pubblico qui e ora, ma lo facciamo nella consapevolezza che non c'è uno Stato, non c'è un governo, non ci sono rapporti di forza che vogliano, possano fare questo intervento pubblico. E quindi l'intervento pubblico che ci siamo dovuti in qualche modo inventare è un intervento pubblico dal basso, in qualche modo ricomposto attraverso un puzzle di misure dal basso, tra cui c'è la possibilità da parte della Regione Toscana di formare un consorzio industriale regionale che si dovrebbe formare proprio la prossima settimana con un atto notarile, che è composto dalle municipalità, dalla provincia e dalla regione, quindi da una realtà pubblica che interviene. Noi temiamo fortemente che però a questa novità non corrisponda una volontà politica di procedere in forma radicale, immediata, e quindi il piano industriale rischi di rimanere sospeso in aria dopo essere già stato tante volte sospeso in aria. E l'altro intervento pubblico che ci vogliamo inventare in qualche modo dal basso, l'abbiamo chiamato la fabbrica socialmente integrata, che è un misto di mutualismo rispetto al territorio, di cooperazione, ma anche di tentativi di far sì che questi prodotti che faremo si facciano spazio nel mercato, non solo attraverso il mercato, per cui che i pannelli fotovoltaici prodotti qua abbiano un corrispettivo nello sviluppo delle comunità energetiche solidali sul territorio, che le cargo bike abbiano un corrispettivo nello sviluppo del movimento del cicloattivismo solidale e della lotta per la mobilità differente all'interno delle nostre cerchie urbane in particolare. Quindi è una fabbrica che vive di lotta sociale, che vive di recupero dal basso di intervento pubblico. Poi, per terminare con questa disamina, esistono le fabbriche recuperate più classiche in Italia, che sono quelle che si basano su una legge che si chiama Marcora, che è una legge tra l'altro della Democrazia Cristiana, che tentava di far sì che i lavoratori e le lavoratrici di fronte a dei licenziamenti non reagissero con la lotta ma attraverso l'autoimprenditorialità, che è un elemento evidentemente negativo che tenta di scaricare sulle lotte il rischio imprenditoriale. Ma va anche detto che questa legge, con l'andare del tempo e con lo spostarsi sempre più a destra della nostra società, ha iniziato perfino questa legge a dar fastidio a Confindustria, tant'è che la Marcora oggi è una legge diversa. Un tempo davano soldi a fondo perduto per partire col piano industriale e a noi ci avrebbero fatto tanto tanto comodo. Oggi al massimo è il ministero che in maniera secondo me anche un po' ricattatoria ti dà dei fondi agevolati se il progetto va bene. Qual è il problema del progetto? E termino: che la Marcora va benissimo se tu produci scarpe e recuperi una fabbrica di scarpe, perché dimostri che avevi già un know-how, avevi già un mercato, avevi già un prodotto. Per tutte quelle aziende come le nostre, dove si tratta di una filiera più complessa, noi producevamo semiassi, non possiamo autorecuperare la produzione di semiassi. O c'è l'intervento pubblico complessivo per cui l'intera filiera dell'automotive è messa sotto il controllo del pubblico, o noi non possiamo applicare la Marcora nel senso classico. Ma diventa anche la cosa più interessante, che se riusciamo a fare un autorecupero d'impresa e contemporaneamente non il recupero del prodotto, ma dell'impresa in senso di comunità operaia operante nell'azienda, e contemporaneamente la riconversione ecologica, noi completiamo questo puzzle di cui parlavo, e quindi l'autorecupero d'impresa diventa capacità di riconversione ecologica dal basso dell'impresa.
Assolutamente, un piano, come dire, che sembra ambizioso ma assolutamente necessario, proprio appunto per capovolgere un po' le logiche sia di mercato, infatti anche spiegato come volete cercare a stare, diciamo, più vicini alle comunità locali anche in questo progetto per farlo funzionare. E proprio rispetto al discorso di creare comunità, sappiamo benissimo che una delle armi della controparte è stata quella di cercare in tutti i modi di fiaccare la lotta, e la prima cosa ovviamente si ottiene facilmente lasciando in sospeso a mollo, come hanno fatto con voi, circa appunto 400 persone. E no, ovviamente ci si cerca altri lavori per poter andare avanti e altri modi di sopravvivere e questo non fa nient'altro che mettere difficoltà ad una lotta per andare avanti perché appunto serve unità, compattezza e obiettivi condivisi. E volevo chiedervi appunto proprio in funzione di questo, ho sentito più volte parlare del vostro progetto di cassa di mutuo aiuto che voleva proprio essere un intervento per intervenire in questa materia e come diciamo, volevo chiedere un attimo innanzitutto se ha avuto diciamo, l'efficacia che speravate come, quando l'avete ideato e come utilizzate questo strumento.
Se la domanda fosse secca, appunto, ha avuto efficacia, la risposta sarebbe sni, nel senso che poteva e può avere molta più efficacia nel contesto dato, ha fatto il suo, ma noi abbiamo creato la società operaia di mutuo soccorso troppo tardi e questa è una delle lezioni che vorremmo lasciare alle altre mobilitazioni. Ha avuto efficacia perché in realtà noi ci siamo trovati a non avere lo stipendio per 8 mesi. Stipendio e nessuna forma di reddito dall'ottobre 2022 a luglio 2023 e poi di nuovo 15 mesi senza stipendio e senza nessuna forma di reddito dal gennaio 2024 all'aprile 2025. Se noi non avessimo creato la società operaia di mutuo soccorso, sarebbe stato come dire che noi come lotta non ci ponevamo il problema della resistenza. Ovviamente non sostituisce un monte stipendi di centinaia di persone con una cassa di mutuo soccorso, quindi la cassa di mutuo soccorso ti obbliga a decidere dove e come intervieni. Questa diventa una discussione difficile per una comunità perché devi decidere perché sì e perché no nell'intervenire. Questo ti fa crescere enormemente perché comporta una serie di problematiche. Faccio l'esempio più banale: se tu decidi di fare microcredito a tasso zero e ti rendi conto che ci sono dei problemi di ludopatia o di dipendenze a chi stai prestando i soldi, ti devi chiedere se tu stai in realtà alimentando un debito e non aiutando ad arrivare in fondo al mese. E noi in realtà abbiamo sconfitto i licenziamenti la seconda volta perché siamo riusciti a rimanere più di 250 dipendenti e siamo riusciti a rimanere più di 250 dipendenti grazie agli interventi che hanno rallentato l'emorragia dei licenziamenti, perché ovviamente lasciarci senza stipendio serviva a licenziarci senza licenziarci, perché dopo 3 mesi che tu rimani senza stipendio circa puoi licenziarti per giusta causa e ovviamente i lavoratori venivano portati a licenziarsi per riagganciare un reddito o anche banalmente il sussidio di disoccupazione. Quindi è stata molto utile. Però il mutualismo si può dividere, diciamo, in due grosse famiglie per quanto mi riguarda: quello strettamente economico, quindi la possibilità di prestarsi denaro a tasso zero dentro la comunità e quindi di riequilibrare, di cercare di resistere tutti insieme, e poi una sorta di mutualismo delle cose, delle persone, che può essere lo sportello psicologico, che può essere, per esempio, scambiarsi ore di tempo nell'accudire le famiglie, eccetera. Noi l'abbiamo sviluppato tutto questo, ma l'abbiamo sviluppato in una città bombardata in qualche modo, perché quando poi improvvisamente a centinaia di persone manca lo stipendio, fai fatica anche a scambiarti quello che non hai più, e sei un po' portato nella disperazione. Per noi da questo deriva la lezione che è, per quanto ci riguarda, irresponsabile che le lotte oggi, le lotte sindacali, sociali, territoriali non si siano dotate di una cassa di mutuo soccorso unica e nazionale, perché soltanto attraverso il mutualismo, non soltanto dentro la lotta, ma tra lotte, tu riesci effettivamente a giocare con efficacia il riequilibrio del capitale e noi non ci vogliamo il riequilibrio, scusate, dell'annientamento psicofisico che cerca di fare contro di te il capitale. Noi non vogliamo paragonarci a tragedie molto più grosse nel mondo, penso al genocidio e alla fame di Gaza, però credo che sia un dato di fatto che oggi il capitale agisce contro qualsiasi forma di lotta e quindi con varie gradazioni l'annientamento psicofisico, che non vuol dire soltanto appunto la fame fino allo stremo, vuol dire toglierti lo stipendio, ma io ci aggiungerei anche riempirci di nevrosi, disagi, compulsivi, psichici, cioè di provare a devastare il nostro materiale umano, quello che poi svolge le lotte, e noi dobbiamo avere anche, scusate un po' l'espressione metalmeccanica, l'officina di riparazione, la manutenzione interna del nostro materiale umano. Non ce la faremo probabilmente a riparare tutto, qualcosa sarà irreparabile, danneggiato, ma il mutualismo è un po' questo, è una grossa officina di manutenzione e cura del nostro materiale umano, quello che svolge le lotte. Sarà spesso soltanto una possibilità di alleviare i danni, però noi dobbiamo praticarlo e non può essere lasciato alla singola lotta, ma deve essere qualcosa di complessivo.
Assolutamente, grazie sempre per ricordarci appunto l'importanza del fatto che non siete e non vi considerate una lotta isolata. È anche giusto cercare di estendere il messaggio a tutte le altre persone che sono impegnate in queste lotte. E io andrei verso la conclusione dell'intervista, affionderei nell'attualità. Nell'attualità, e quindi sappiamo che qualche settimana fa, un mesetto fa circa, se non sbaglio, è stato appunto ordinato, c'è stato l'ordine di sgombero per lo stabilimento che state appunto presidiando ormai da 4 anni, tenendo vivo con la festa di natura working class e normalmente appunto anche nella sua quotidianità. E come diciamo avete reagito a questa notizia e come vi state organizzando?
Per quanto riguarda la lotta, in questo momento siamo di fronte a due fuochi e non saprei dire qual è il più pericoloso. Una è la minaccia di sgombero, fatta in maniera molto subdola e furba, cioè utilizzando come scusa la necessità di custodire lo stabilimento per ripagare i debiti dei lavoratori, perché l'azienda ha accumulato 12 milioni di euro di debiti nei nostri confronti, che proprio è il benessere, diciamo, in termini economici che ci ha tolto pur di fiaccarci. E quindi ora la scusa è che lo stabilimento potrebbe un domani servire a ripagare questi debiti, quindi è bene che sia custodito, quando è il presidio in realtà che ha custodito lo stabilimento in questi 4 anni e sono semmai loro che hanno tentato di togliercelo da sotto i piedi. Lo sgombero, se avvenisse, sarebbe un colpo duro, forse mortale, non si sa mai prima, ogni volta che ricevi un colpo lo scopri dopo se sei in piedi o no, però ci consegnerebbe una comunicazione facile e anche un nemico tangibile e visibile. L'altro fuoco invece è quello del logoramento, è quello delle realtà che sono un po' compagne di strada ma un po' controparti, le banche, la regione, le istituzioni che in questo momento appoggiano il piano, che hanno dalla loro l'appoggio al piano ma anche la possibilità di rallentare quanto vogliono, perché a trovare una minima scusa per deliberare tra 2 o 3 mesi basta un CDA che si riaggiorna, basta... Ed è difficile per noi chiamare alla mobilitazione migliaia di persone, soprattutto in un momento in cui il mondo brucia in maniera evidente su questioni così puntuali e tecniche, e per cui noi l'unica cosa che possiamo fare, sia per prevenire lo sgombero, perché noi non vogliamo agire dopo, vogliamo proprio prevenirlo, sia per rendere chiaro a queste realtà che ogni loro ritardo tecnico sarà oggetto di mobilitazione sociale, e mettere la piazza di Firenze a disposizione per un altro corteo autunnale che chiameremo come sempre il Per questo, per altro, per tutto. Perché se è chiara e se siamo riusciti a spiegare la vicenda ex GKN, oggi questa vicenda intreccia ciò che sta intrecciando tutte le lotte: la lotta contro il riarmo e per la riconversione ecologica, che sono l'una inversamente proporzionale all'altra, la lotta contro un mondo di guerra e quindi di genocidio, il legame indissolubile tra giustizia climatica e sociale, la spinta verso il mutualismo e verso una riappropriazione pubblica e comunitaria, e direi anche la questione dello stipendio e del salario. A noi ce l'hanno tolto fisicamente, ma da quando ci hanno chiuso la fabbrica nel 2021 il dato è che gli stipendi di questo paese hanno perso nuovamente il 7% del potere d'acquisto, che in 3 anni è una roba devastante. E quindi noi siamo lì, la nostra rabbia è a disposizione, e come sempre questa lotta vince se è un patrimonio comune e come tale viene considerato. Nel frattempo dobbiamo agire come se il piano industriale partisse domattina, e quindi qua al festival avevamo i prototipi di cargo, rilanciamo l'azionariato popolare che prova ad arrivare a 1,7 milioni, attualmente 1,5 milioni, rilanciamo chiunque volesse mettere a disposizione le competenze sul tema dei pannelli fotovoltaici, la creazione di comunità energetiche, e dobbiamo lavorare come se partissimo domattina a produrre in una situazione in cui in realtà tutto il mondo prova a non farci ripartire.
E allora noi appunto a conclusione di questa intervista ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando di seguire i vari canali social del collettivo GKN per poter contribuire appunto all'azionariato popolare, a tutte quante gli strumenti messi in campo dal collettivo. Dario, ti ringraziamo tantissimo, ti lasciamo andare al dibattito e buona continuazione qui all'Alta Felicità 2025.
Grazie a voi come sempre.